Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9Nart3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Non è più come prima. Elogio del perdono nella vita amorosa. È un saggio di Massimo Recalcati, psicoanalista tra i più noti in Italia. Dedicato a un tema centrale e spesso rimosso della vita di coppia. Che cosa accade quando l'amore viene ferito dal tradimento, dall'abbandono o dalla delusione profonda? Il libro non si occupa degli innamoramenti rapidi o delle relazioni senza durata, ma dei legami che hanno lasciato un segno e che, proprio per questo, mettono alla prova la possibilità di continuare a stare insieme. Con un taglio psicoanalitico e riflessivo, l'autore considera il perdono non come gesto automatico o morale, ma come un processo lento, faticoso e mai garantito. L'opera si colloca tra saggio di analisi relazionale e meditazione sull'amore maturo, offrendo strumenti concettuali per leggere la fragilità delle relazioni e il lavoro interiore necessario per attraversare una crisi senza negarla. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il perdono come lavoro psichico, non come atto immediato. Il nucleo del libro è l'idea che perdonare non significhi semplicemente assolvere l'altro o cancellare il fatto accaduto. Recalcati descrive il perdono come un processo lungo, laborioso e spesso doloroso, che richiede di stare dentro la ferita, senza fingere che non esista. Questa impostazione sposta il problema dal piano morale a quello psichico. Non conta solo ciò che sarebbe giusto fare, ma ciò che una soggettività è davvero capace di elaborare dopo il trauma. Il perdono, in questa prospettiva, non coincide con il ritorno alla situazione precedente, perché dopo una rottura la relazione non può essere identica a prima. La forza del libro sta proprio nel rifiuto di ogni soluzione semplificata. Non esiste una formula valida per tutti, ma un percorso che dipende dalla storia del legame, dalla profondità dell'offesa e dalla capacità di accettare che l'amore, per continuare, deve attraversare la perdita dell'innocenza iniziale. Secondo, le diverse forme dell'amore e la loro incidenza sulla possibilità di perdonare. Un aspetto decisivo del libro è la distinzione tra forme differenti di amore, perché non tutti i legami rendono possibile il perdono nello stesso modo. Recalcati mette in evidenza un amore fusivo e narcisistico, in cui i due partner tendono a confondersi in un'unica immagine, idealizzata qui, il tradimento produce un crollo più violento, perché viene distrutta non solo la fiducia, ma anche l'idealizzazione dell'altro. Accanto a questo modello compare l'idea di un amore assoluto, fondato sul carattere unico e insostituibile dell'altro, che rende la relazione altamente significativa, ma anche esposta a un forte investimento simbolico. Il punto più interessante è però l'apertura verso un amore più maturo, basato sul riconoscimento della distanza tra i partner, sul dialogo e su un patto condiviso. In questo caso il perdono non nasce da un'illusione di completezza, ma dall'accettazione che ogni relazione reale è imperfetta e che proprio questa imperfezione può diventare lo spazio di una riconciliazione possibile. Terzo, tradimento e abbandono come prova della tenuta del legame. Il libro si concentra sulle situazioni in cui l'amore viene messo alla prova da un evento traumatico, soprattutto tradimento e abbandono. Recalcati non tratta questi eventi come semplici incidenti da superare in fretta, ma come momenti che rivelano la struttura stessa del rapporto. Il tradimento, infatti, non ferisce soltanto la fiducia. Costringe a interrogarsi su che cosa abbia sostenuto il legame fino a quel momento e su quale immagine dell'altro si sia costruita la relazione. Per questo, la domanda centrale non è solo se sia possibile perdonare, ma se il legame abbia ancora una forma capace di reggere la ferita. Il testo mostra che chi tradisce può chiedere di tornare come prima, ma proprio questa richiesta è problematica. Perché dopo una lacerazione nulla può davvero ripristinare l'assetto originario. La riflessione di Recalcati è utile perché non banalizza né l'offesa né la riconciliazione, mette in luce la tensione tra la volontà di continuare e l'impossibilità di rimuovere ciò che è accaduto. Quarto, il ruolo decisivo dell'amore maturo e del dialogo condiviso. Tra le forme di relazione considerate nel libro, quella che rende più intelligibile il perdono è l'amore maturo. In questo modello il legame non si regge sulla fusione o sull'idealizzazione, ma su un impegno reciproco, su un confronto orizzontale e su valori che eccedono l'oscillazione emotiva del quotidiano. Recalcati suggerisce che quando una coppia possiede una struttura simbolica più ampia, il tradimento può essere affrontato senza trasformarlo automaticamente in una catastrofe definitiva. Ciò non significa minimizzare il dolore, ma riconoscere che il rapporto non vive soltanto di passione e immediatezza, bensì anche di progetto, comunicazione e responsabilità condivisa. In questa prospettiva, il perdono diventa più plausibile, perché la coppia non dipende da un mito salvifico, ma da una costruzione concreta che sa includere la mancanza. Il valore del libro sta nel mostrare che l'amore duraturo non coincide con l'assenza di conflitto, bensì con la capacità di rinegoziare il patto relazionale quando la realtà lo mette in crisi. Infine, perdonare se stessi per poter chiudere davvero una ferita. Un tema importante, meno evidente ma molto concreto, è la necessità di perdonare se stessi. Recalcati sottolinea che, oltre al perdono verso l'altro, esiste un lavoro interiore rivolto ai propri errori, alle ingenuità, alle superficialità e agli abbagli che hanno accompagnato la storia sentimentale. Questa dimensione è essenziale, perché il rimpianto può diventare una forma di prigionia se non si elabora ciò che si è vissuto. Si resta sospesi tra colpa e nostalgia, incapaci di andare avanti. Il perdono di sé non serve a giustificare tutto, ma a riconoscere la propria partecipazione alla storia, senza trasformarla in condanna permanente. In questo senso il libro amplia il tema del perdono oltre la coppia, collocandolo dentro un'etica della soggettività. Continuare il proprio cammino richiede anche la possibilità di chiudere una porta senza negare ciò che è stato. È una delle parti più utili del testo, perché sposta la riflessione dalla sola gestione del conflitto alla costruzione di una memoria affettiva più adulta e meno punitiva. In conclusione, questo libro è indicato per chi vive o ha vissuto una crisi di coppia segnata da tradimento, abbandono o forte disillusione, ma anche per chi è interessato a capire in termini psicoanalitici come si trasformano i legami affettivi quando vengono feriti. Non offre ricette psicologiche, né un invito astratto a perdonare a tutti i costi. Al contrario, chiarisce che il perdono è una scelta difficile, legata alla qualità del rapporto e alla struttura emotiva dei partner. Proprio per questo può essere utile, sia sul piano pratico, sia su quello intellettuale, aiuta a distinguere tra riconciliazione, rimozione e reale elaborazione del trauma. Rispetto ad altri saggi sull'amore, si distingue per il suo taglio analitico e per la capacità di trattare il perdono come problema concreto della vita amorosa, non come ideale morale. La prospettiva di Recalcati rende visibile una verità scomoda, ma preziosa: un amore che continua non torna semplicemente com'era, ma trova un nuovo modo di esistere dopo la ferita. Se vuoi supportare Massimo Recalcati, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!